Buongiorno al giornalista Nicola Gallore in collegamento con noi.
Buongiorno Francesco, buongiorno a te e a tutti.
Nicola, tu sei sempre molto, passami il termine, abbottonato, però conosco le tue passioni, adesso ti faccio sciogliere, ascolta qui.
Pronto? Pronto? Sto chiamando dalla macchina, mi sente?
Pronto? Pronto, ma chi è? C'è un'interferenza? Marisa, mi senti?
Ma scusi, lei chi è? Io sto parlando col signor Piero.
Ma che c'entra Piero? Chi è Piero? Ma chi è lei? No, guardi, per cortesia, io sono una donna e ho il diritto alla precedenza. Ecco, sì, anch'io sono in macchina, sì. Per cortesia, sia cavaliere, attacchi lei, grazie.
La vogliamo buttare sulla galanteria? D'accordo. Allora attacco io, signora.
Signorina, prego.
Ah, signorina. Beh, anch'io sarei signorino. Se c'ho 12 anni, questo vocione. No, signorino nel senso di single. Sì, romano. Ma va, anche lei romana.
Giuro! Beh, non tutti se ne accorgono, sa, stando qua un po' me lo so perso. Comunque le origini sono quelle, eh? Sì, sì. Come dice? Grazie! Pure lei c'ha una gran bella voce, mazza, gradevole, distinta.
Sono Ariete come Pavarotti. Noi dell'Ariete abbiamo effettivamente delle voci importanti.
Questo era il grande Christian De Sica con la Rinaldi per quanto riguarda il film Anni 90 di Enrico Oldoini, la telefonata in auto da parte di Christian De Sica che sbaglia il numero e dunque parliamo di uno stato symbol. Nicola, il telefono cellulare è un accessorio di lusso in una ricca Italia degli anni 90, ancora un buongiorno.
Sì, un accessorio di lusso, posso dire che non l'abbiamo visto e quelli della mia generazione l'hanno visto sin dal principio, però già nel 94-95 si ha il primo ricordo di questi apparati enormi, il triplo come dimensione rispetto a quelli odierni, che a loro volta sono molto più grandi dei primi telefonini con lo sportellino. Si ricordano questi aggeggi mastodontici con antenne estraibili estremamente lunghe, paragonabili a quelle di una macchina, di un'auto, per cui sono ricordi veramente belli. Sono passati già tanti anni da allora. Lo sketch memorabile con Nadia Rinaldi.
Incredibile. Incredibile, sì, perché siamo due divoratori, Nicola, no? Di cinepanettoni anni 90, poi è un culto, nonostante non se ne parli molto di quella pellicola, però va veramente a fotografare la ricchezza, lo splendore degli anni 90 in Italia. Noi qui in questa trasmissione stiamo analizzando il 1990 e tra poco andiamo sul mondiale, Nicola, non tanto dal punto di vista calcistico ma quanto geopolitico, economico e strutturale, perché è stato un evento importante per quello, oltre che per il mondo del calcio, dove si ricorda un grande Diego Armando Maradona, un grande, poteva far meglio, aveva appena vinto il mondiale con il Napoli, e si ricorda anche e soprattutto la favola di Totò Schillaci, partito da un quartiere estremamente difficile di Palermo, e tra poco ne parliamo. Comunque continuiamo un attimo sul cellulare, perché hai detto bene, quei telefoni enormi, pensate che nel 1990, alla vigilia del mondiale di calcio delle notti magiche, ci fu una società che mise in vendita il primo cellulare italiano, che si chiamava come un volatile, non posso fare il nome, e pesava circa mezzo chilo, Nicola, mezzo chilo di cellulare.
Sì, la dimensione, il peso e la consistenza erano possenti, e ricordo anche come fossero quasi degli oggetti misteriosi da trattare e maneggiare con estrema cura. Quante custodie artigianali fatte in casa furono apposte su questi strumenti, perché era veramente nella naturale evoluzione del progresso, dai primi telefoni che erano incardinati, incastonati nelle macchine di lusso, dalle prime forme di comunicazioni, dall'avvento, che poi non sarebbe stato così lontano, delle prime forme di computer, si capisce come quel telefonino, quell'apparato, quell'apparecchio fosse un processo di naturale completamento di quella che era una comunicazione a distanza, prima semplicemente via rete fissa con orari prestabiliti, perché imposti dalle abitudini delle italiane, poi degli italiani, poi non solo, poi in qualunque frangente, e pensiamo a dove e come siamo arrivati oggi.
Esatto. Allora, Nicola, prima di parlare del mondiale, ancora qualche minuto perché voglio fare un discorso ai nostri ascoltatori. Chi erano quei 65.198 italiani che all'inizio del 1990 avevano un telefono mobile? Bene, erano 65.000 pionieri. Pensate che avevano intuito che via etere sarebbe arrivata la tecnologia del futuro. Forse 65.000 masochisti che giravano con una palla al piede e di una valigetta con un'antenna da qualche chilo pur di non perdere una telefonata. Ecco, pensate che oggi quei 65.000 sono più di 50 milioni solamente nel nostro paese. Questo per farvi capire di quanto il telefono cellulare abbia rivoluzionato totalmente la nostra esistenza. Piccolo estratto e poi passiamo al mondiale.
Fax e posta elettronica sono diventati in pochi anni strumenti di lavoro indispensabili e lo saranno sempre di più dal momento che è possibile utilizzarli anche in movimento.
Con l'avvento del telefono cellulare, con lo sviluppo del GSM, oggi attraverso questi strumenti e attraverso una PCMCI card è possibile trasmettere un fax, collegarsi con una banca dati, ricevere informazioni di ritorno. E tutto in una dimensione molto, ma molto piccola.
Il telefonino GSM può essere collegato a un computer portatile o ancora più comodamente ad alcuni microcomputer, molto versatili e facili da usare, che alcune aziende propongono proprio per sfruttare al meglio questa tecnologia.
E dunque, sicuramente, sociologicamente, un simbolo di ricchezza è stato simbolo, si acquistava forse anche più per vanità piuttosto che per utilità il telefono cellulare nel 1990, e questa era una clip tratta da un programma Mediaset Fininvest di quell'anno. Allora, parliamo di mondiale, caro Nicola Galloro, ti faccio ascoltare una clip ed è una favola che è quella di Totò Schillaci.
La favola di Salvatore, detto Totò Schillaci, è già stata scritta e illustrata. Il quartiere difficile di Palermo, la famiglia, i gol col Messina, la Juventus, la fama in campionato e in Coppa UEFA, la nazionale, il gol di Italia-Austria. È troppo facile cadere nella retorica o farsi prendere da un'indagine sociologica affrettata. Una volontà di ferro per arrivare, i tempi giusti per coniugare volontà e fortuna. I tempi della scalata Totò Schillaci li ha bruciati in fretta. Ha dovuto farlo per non perdere l'attimo fuggente di un'occasione irripetibile.
Con queste parole tratte da una clip proprio di Italia 90 della Rai post Italia-Austria, potremmo riassumere la genesi dell'eroe di Italia 90. E la persona giusta al momento giusto, Totò Schillaci, incredibile. Nicola, non è mai più accaduto una cosa del genere.
No, la storia di Schillaci è proprio peculiare ed è da scindere rispetto a quella di molti altri calciatori italiani, perché tu ricordavi bene, si ricordava nel servizio, il quartiere difficile, lui molte volte ha rievocato e ricordato, non nostalgicamente, ma con diciamo anche sano amore, quello che era il suo quartiere di estrazione di origine, parlandone in termini di estrema povertà, le difficoltà, le disparità sociali che all'epoca erano molto più marcate, oggi non sono purtroppo state sopite, ma all'epoca forse erano ancora più nette ed evidenti. E poi io, ma da un punto di vista tecnico e atletico, lo paragono a Paolo Rossi, al compianto Paolo Rossi, tantissimi infortuni, tante volte carriere a rischio, invece si sono rialzati, hanno ricominciato con tutte le operazioni di riabilitazione e sono diventati quelli che sono diventati. Anche la convocazione quasi estemporanea, quasi in attesa di Italia 90, e poi l'ingresso al posto di Carnevale, la staffetta con Baggio, i gol, la sua decisività, l'essere simbolo quasi per caso, ma non per caso, perché dietro ogni azione vi è sempre una base di legittimazione e di merito di un'Italia intera che ospitava quella rassegna, peraltro.
Il Mondiale del 90 poi è stata l'unica vera manifestazione sportiva, Nicola, che oltre ad interessare gli italiani per la mission principale, ossia il calcio, abbia fatto spostare il focus su un problema culturale importante, che è quello delle disparità sociali e la contrapposizione tra il nord e il sud del nostro paese. E i due esponenti principali erano di tutto rispetto, Totò Schillaci da una parte e Diego Armando Maradona dall'altra, e nel nostro paese non solo si respirava quest'aria qui.
Facciamo polemiche, l'Italia in Italia. Gioca l'Italia e basta, dobbiamo essere tutti quanti uniti e basta.
Ma io non voglio dividere nessuno. Io dico come stanno le cose. Il che vuole nascondere, che lo nasconda. Io no. 6 anni che vivo in Italia, per quello lo dico. Quello dico che sto dicendo quello che ho visto in 6 anni. No, io credo che faranno Totò. Dimostreremo ancora una volta noi napoletani che siamo maduri e non fischieremo l'inno come l'hanno fatto a Milano e a Torino.
È stato il primo grande evento sportivo dell'era moderna. È stato un mondiale importante che ha intanto contribuito a un mese riflettori e di grande successo sull'Italia. Riuscimo a mettere insieme il calcio con 2 temi. Uno, la sicurezza negli stadi, perché noi chiedemmo agli stadi tutti i posti numerati e seduti. In molti stadi allora non c'erano posti seduti. Lo sport divenne uno sport televisivo e quindi gli stadi attrezzati in quel modo rimasero poi tali e utili per il seguito.
Sicuramente molta innovazione. Noi napoletani, disse, tutto tratto dalla Rai, questa clip tra le parole di Maradona, le parole delle persone di Napoli, le persone e anche ovviamente Luca Cordero di Montezemolo, che rappresentava lo yuppie italiano di quegli anni lì, Nicola Galloro, no? Il giovane imprenditore a 30 anni, rampante, pronto a cambiare il volto del nostro paese. Tante cose buone per Italia 90, ma anche tante cose sbagliate. Vedi i morti sul lavoro per la folle corsa ad arrivare in tempo al mondiale. E nel 1990 il calcio e la politica entrarono in simbiosi, tanto che questo legame venne definito il partito della spesa pubblica, perché era visto come un grande biglietto da visita e un possibile volano per la nostra economia. 30 anni dopo però, cosa ci portiamo dietro di buono fatto in quella situazione lì? Io ne porto un esempio. C'è una stazione ferroviaria a Roma, costruita per il mondiale del 1990, ferma perché gli ingegneri presero male le misure di alcune gallerie e 2 treni in concomitanza, in 2 versi contrapposti, non ce la fanno a passare, non c'è spazio. È incredibile prendere male le misure, incredibile, Nicola.
Sì, torniamo purtroppo all'italiana, perché noi parliamo di Italia 90 definendo il campionato del mondo del 1990, ma in questa definizione c'è tutta la nostra nazione, con tutti i suoi pregi e con tutti gli aspetti da rivedere. Faccio degli esempi: la media realizzativa più bassa in quel mondiale è ancora perdura fino alle statistiche aggiornate all'ultimo campionato del mondo in Russia, cioè proprio all'italiana, perché da noi c'è sempre segnato poco. Lasciamo stare questi ultimi anni di emulazione non tanto simpatica del calcio britannico o del calcio più aperto. Andiamo poi alle infrastrutture. All'epoca, nel 1990, di soldi ce n'erano, non c'era la recessione, non c'era la crisi economica che perdura da tanti anni, non c'era chiaramente neanche la crisi pandemica, ma di soldi ne arrivarono a valanghe e il loro utilizzo e il loro impiego non fu proprio improntato all'efficienza. Facciamo un esempio: 12 stadi italiani, tutti riammodernati, 2 addirittura, anzi più di 2 sono stati demoliti. Pensiamo al delle Alpi di Torino, costruito per Italia 90, pensiamo allo stadio di Cagliari, pensiamo allo stadio di Udine, cioè parliamo di impianti che sono poi stati oggetto di abbattimento e ricostruzione. Gli altri sono stati quasi tutti ristrutturati. Poi ci fu la polemica per le dimensioni eccessive dell'impianto del San Nicola di Bari. Le polemiche non mancarono. Tu purtroppo ricordavi chi perse la vita in maniera ingiusta, in maniera assolutamente inconcepibile. Andiamo a livello poi sportivo, tra gli altri, perché tu citavi sempre brillantemente il partito della spesa pubblica, e torniamo a bomba, cioè ad una disponibilità economica che non è stata impiegata con successo. Ma potremmo anche richiamare i giochi invernali del 2006 di Torino. Anche lì ci furono polemiche, anche lì l'utilizzo non sempre risultò oculato. Aspetto sportivo: Maradona, opposto all'Italia, ma lì rientriamo da una parte nel nostro essere italiani, non dico ottusi, ma molto particolari. Dall'altro però bisogna pur vivere le specificità. Abbiamo parlato del quartiere di Schillaci, bisogna stazionare nella capitale, Roma, per capire come non si possa non essere contagiati o dalla Roma o dalla Lazio. È difficile che ci siano delle eccezioni, sono proprio rare. Napoli, bisogna viverla, perché se si sta a Napoli, e io ci sono stato, ti porto questo rapido esempio, nell'anno in cui Napoli, vincendo a Torino con la Juventus, Napoli di Sarri, si portò a un punto. Era il 25 aprile, quindi immediatamente dopo quella vittoria. Ma vi era un'area così fenomenale, così coinvolgente, che un appassionato di calcio in quel momento avrebbe tifato Napoli, avrebbe simpatizzato battezzato quasi in maniera osmotica con questa formazione.
Vero.
Quindi se quella sera l'Italia-Argentina vi fu la divisione specie il Napoli, e Napoli magari parteggiò più per Maradona e per l'Argentina che per l'Italia, non c'è molto, non c'è uno stupore così clamoroso, così eclatante, perché fa parte della storia, perché bisogna vivere Napoli, perché quell'anno, il 90, il Napoli era campione d'Italia grazie a Maradona. Per cui, per quanto ci sia l'animo patriottico unanime, ma delle eccezioni o degli elementi di divergenza devono essere collocati in una dimensione assolutamente normale.
Nicola, la fine di un'era segnò quel mondiale, come quella della Guerra Fredda con la Germania Ovest, l'Unione Sovietica e la Jugoslavia alla loro ultima apparizione in un grande torneo, almeno secondo le convenzioni geografiche e politiche del secondo dopoguerra. Ecco, tante prime e tante ultime volte. Italia 90 è lo spartiacque dal punto di vista sociale e storico, soprattutto in campo internazionale, perché basti pensare che nel 1989 cade il muro di Berlino, e tra la caduta del muro e la celebrazione ufficiale che poi si tenne, quella della riunificazione, si tenne il 3 ottobre del 90, c'è il mondiale di mezzo in cui trionfa la Germania dell'Ovest. Questa volta però ti fate anche a est. È una storia bellissima questa, perché la caduta del muro di Berlino poi purtroppo innesca altri meccanismi che porteranno alle tragiche guerre jugoslave. È un calcio che entra nella geopolitica, e per quanto riguarda purtroppo le morti bianche, le morti sul lavoro proprio di quel mondiale di Italia 90, ti faccio ascoltare questo contributo tratto dalla TV di Stato, dalla RAI, proprio del 1990.
La corsa frenetica ai mondiali del 90 ha dunque fatto altre vittime. Dopo Bologna e Genova, adesso Palermo. Ancora sangue negli stadi cantiere. 11 morti, questo è il conto totale fino ad ora. Sono una cifra davvero troppo alta, anche in omaggio al dio pallone.
Nicola, purtroppo ho un'ultima domanda da farti e poi devo salutarti. E questo era un telegiornale, appunto, della RAI, che spiegava delle morti bianche sul lavoro. Trovi delle similitudini, Nicola Galloro, tra la folle corsa all'organizzazione, alla costruzione degli impianti per quanto riguarda appunto il mondiale d'Italia 90 e quello e quanto riguarda il mondiale catariota del 2022? Anche lì purtroppo stanno perdendo la vita molti operai nella costruzione degli impianti sportivi, Nicola, ed anche lì però se ne parla molto poco.
Ah, non se ne parla quasi per nulla, c'è soltanto uno spirito...
Non volevo dirlo.
Purtroppo sì, ma soltanto uno spirito di cronaca o di passione giornalistica o di cultura nella ricerca delle notizie purtroppo porta alla ribalta queste situazioni. Eppure le disponibilità economiche apportate ad oggi sono ben diverse e il ritardo catariota lì sì, forse è ancora più ingiustificato rispetto a quello degli anni 90 in Italia. Parliamo però di opere raffazzonate, di corse e di lustrini solamente per accaparrarsi la sede ospitante. Una volta ottenuto il traguardo, poi come sempre ci indugia. Noi spesse volte censuriamo in maniera forse eccessiva la nostra nazione, i nostri governanti, i nostri amministratori, come ci diceva un tempo, ma altrove, presso cui si ritengono sussistere e resistere menti più brillanti o menti magari più oneste, lasciami dire questo termine, non è che la dimensione e non è che i risultati siano così diversi. Poi c'è la storia, e concludo, tu dicevi bene della scissione della Germania, ma la Germania da un punto di vista calcistico veniva da due finali perse, era poi un moto ormai collettivo e corale di riunificazione. Certo, le guerre che in qualche modo si sono anche ispirate alla caduta del muro di Berlino hanno portato anche lì morti, le spinte indipendentiste, i moti, i quasi di insurrezione non potevano essere evitati. Forse però da un punto di vista geopolitico e da un punto di vista storico la transizione, il passaggio all'indipendenza, la caduta della Jugoslavia, ma anche quella dell'URSS, se vogliamo, potevano essere gestite diversamente, però chiaramente non è compito nostro, ma non abbiamo neanche le capacità comprensive per meglio esprimerci, ecco.
Nicola, eravamo un paese estremamente ricco, non benestante, eravamo ricchi in quell'epoca lì, e abbiamo sfruttato una grande vetrina, il mondiale, per costruire infrastrutture anche che potessero servirci a costo di qualche operaio, ahimè, che ci ha rimesso la vita purtroppo, Nicola Galloro. E questo è il simbolo anche di un'Italia nel mondo dell'imprenditoria che non esiste più forse, che nel 1990 ha dato l'ultimo grande slancio per l'economia e le infrastrutture del nostro paese, anche perché da lì basti pensare, Nicola, che arrivò anche la grande sederai di Saxa Rubra.
Guarda, non bisogna poi essere monotoni, però non si può neanche rinnegare quello che era il motore economico, il principale polmone italiano, che era la Fiat. Tu parlavi di Montezemolo, e Montezemolo all'epoca, facendo parte del comitato organizzatore dei mondiali, era manager del gruppo Fiat, lo sarà poi con tutte le sue avventure nella Ferrari, però all'epoca c'erano delle industrie veramente pilastro che gestivano e guidavano l'economia. Adesso con le esternalizzazioni e con i trasferimenti di sede ci siamo fortemente impoveriti, non soltanto economicamente ma anche sul piano delle idee e della cultura. Non dobbiamo richiamare l'essere stato fondatore dell'Italia, della comunità europea, però essere stati tra quei 5-6 paesi iniziatori di un progetto si pone in stridente antitesi poi con l'avvicinarsi quasi con il paragone dell'Italia con la Grecia, con tutto il rispetto, quando vi fu la punta più bassa o più esasperata, se preferite, della crisi economica. Cioè, noi veramente eravamo uno degli stati più forti a livello mondiale. E ci siamo ridotti in talune fasi storiche molto recenti ad essere, non dico paragonati perché antipatico, ma rapportati a stati di più e molto più modeste dimensioni.
Grazie davvero Nicola Galloro per essere stato insieme a noi.
Grazie a te Francesco.